Scaffale. Alfonso Gatto ha 100 anni dalla nascita. Di Dora Celeste Amato. Gatto era fatto di poesia e per la poesia. Era un isolato, forse un refrattario in continua polemica con le istituzioni, con tutto quanto poteva suonargli come contrazione o costrizione della libertà. Carlo Bo. Come se il luogo inverasse tutte le parole, il senso dell'unione, del difficile, dell'irrequieto scrittore di versi. A 100 anni dalla nascita. Salerno, 17 luglio 1909. Capalbio, 8 marzo 1976. Francesco d'Episcopo, il primo, allora giovanissimo critico, oggi il più prolifico docente di letteratura italiana all'Università Federico II di Napoli, ci racconta, o quasi ci introduce, alla Lucania del poeta. Una regione che Gatto amò e per la quale si disperò anche. Chi ama, si sa, soffre. Questa terra lo vide non soltanto viaggiatore dell'anima scrittore, ma anche attore nel Vangelo secondo Matteo, girato a Matera da Pierpaolo Pasolini. Gatto come Andrea, l'apostolo. Gli occhi chiari, verde-azzurri, fermati dal regista per incontrare e fare incontrare la luce. Gli occhi chiari, infatti, scrive Raffaele Manica, sono qualcosa di più di un connotato fisico. Sono una figura, il modo in cui la poesia ferma lo sguardo sulle cose e le dice, perfino una retorica. Trasognati ma anche attenti e volti ad un punto dal quale da un momento all'altro si avrà una rivelazione. Il sud, il mare, le lettere sono dunque nella storia di casa. Il primigenio, anche, aggiungiamo, come quello che certo trovò diventandone preda e artefice in quella Lucania dal senso apocalittico, nelle pietre di una matera primigenia, scrive d'Episcopo. Fine di un principio vichianamente ciclico. E se importanti imprescindibili sono cifre e statistiche, il poeta Gatto, pur anche cronista, memorabili i suoi articoli da Salerno, su Epoca, per l'alluvione del 54, critico d'arte, pittore, attraversa la Lucania spinto soprattutto da vibrazioni di lirismo, anche se non scevro da ogni verità. Alfonso Gatto visitò la Lucania in soggiorni diversi dal maggio 60 al novembre 62, all'interno di un viaggio del mezzogiorno compiuto per il Giornale del Mattino di Firenze. Questi scritti sarebbero andati perduti o perlomeno sarebbero diventati materiale di archivio o emeroteca, dunque poco visibili ai più, se il già citato critico Francesco d'Episcopo non avesse curato questa raccolta per l'editore Romeo Porfidio Moliterno, all'interno di una collana Lucanie, Quaderni di cultura lucana, che presenta titoli quali Adamesteanu, Bronzini, d'Episcopo, Gigante, Il Maggio di Accettura, La scultura di Molinari, Sinisgalli. Gatto si fa riconoscere subito per colui che non dà giudizi pretestuosi e generalizzati, pur denso di dolore per la situazione di tanti paesi interni del sud, soprattutto se lontani dalle vie di comunicazione, Gatto individua subito una connotazione che dunque rendeva i lucani diversi. D'essere invidiabili per la propria sorte quasi non credono, d'essere singolari per la propria miseria nemmeno. Sanno d'essere esempio di una condizione umana, sia pure la più triste, ed essere uomini per questo, di poter parlare la stessa lingua che sembra loro così strana all'ascolto e che è da un secolo sempre la lingua di chi viene a cercare. Già oltre Eboli, scrive Gatto, si sente di entrare nella pietra più che nella terra. Ma per chi è partito, se torna, pur invidiando la propria attuale sorte, la memoria comune li avverte della singolare umanità perduta, di quel miracoloso non sapere che dei poveri di spirito, viventi sotto lo stesso cielo. Chi non è lucano, sembra volerci dire Gatto, preferisce tacere di fronte alla dignità, alla misteriosa autorità di uomini e cose. come il ragazzo di Vietri che aspettava di andare in Australia, ma la partenza era essa stessa una morte, e la memoria, assediata dal timore e dalla speranza di vivere, nemmeno l'Australia gliel'avrebbe tolta, Lucani come innocenti. Gatto, superbo e umile come tutti i grandi, parla ai lettori di una libreria oggi storica, quella di Vito Riviello, il poeta libraio morto pochi mesi fa, dell'avvocato Tommaso Pedio, storico per amore e per competenza, dando così l'avvio, o quasi, a quella storiografia della provincia del Sud, tanto necessaria per comprendere, poi, quelli che diventeranno i massimi sistemi. Pedio racconta, ci dice Gatto, con stile agile e didattico, nel senso più alto del termine, dell'economia, delle classi sociali, di quella borghesia forense, soprattutto, che non soltanto chiarisce perché Potenza fu la prima città del Mezzogiorno ad insorgere compatta contro i Borboni, ma anche, chiosa Gatto, presenta gli effetti di questo, il fatto cioè che la Lucania aveva in sé, 100 anni fa, inconciliabili gli stessi problemi e gli stessi interessi di oggi. Ed ecco il Corriere Lucano, Zanardelli che andò a vedere di persona la terra incredibile, il cosiddetto giardino che soltanto i borbonici e la loro cosiddetta nequizia avevano ridotto a steppa. Più ancora il governo che spedì gli esattori per dimostrare che nell'ordinamento borbonico tributario italiano toccava alla parte più povera, contro ogni canone di giustizia contributiva, sopportare il carico maggiore, nota di Giustino Fortunato. Il giardino non era più un giardino e poteva forse, sottratto alla sua latitudine deserta e alla sua coltura estensiva, non essere più una steppa. Ma ecco che Gatto, amico di ogni poeta grande come lui, ricorda come il confino, ignaro, avrebbe però dato voce di poesia e di pittura al lamento del contadino lucano. Come non ricordare, dice, il compianto Rocco Scotellaro, i giovani poeti che sono nati con lui e dietro di lui, da Mario Truffelli a Vito Riviello, a Giulio Stolfi, a Giannotta, e i pittori, da Mauro Masi a Falciano, a Guerricchio. E l'autore, che riflette scrivendo e viceversa, ci parla di un tentativo industriale. Sapremo poi come andrà a finire, dei terreni agricoli mutati in pascoli, dei comuni ricchi in provincia di Potenza, oggi come ieri a ridosso della Puglia, di quelli miserrimi di alta montagna o attorno al Pollino, dell'emigrazione. La realtà 1960 è sotto gli occhi. Non ci sono conclusioni da trarre, scrive Gatto. Si passa, poi, alla dura fatica dei contadini, al primo incontro con chi sta meglio, il vulture, la via del benessere, ad una grande storia che pesa su Melfi, al miraggio di a 1000 metri una città arcaica, la francese Acerenza. Alle mani servono per dire addio, al primo ritratto di Matera, a Giustino Fortunato, scrittore da scoprire. Un libro di 104 pagine, tutto da bere d'un fiato, sorta di Baedeker poetico-sociale-umano, necessario per chi, ancora oggi, voglia avvicinarsi con occhi seri ma sgombri alla nostra regione. Paese Lucano, di Alfonso Gatto. Per una cattedrale, la montagna lucana, con la povertà di un astro, dal grigio al bianco a sé traendo, lagna di polvere e di pietre, ha fatto incastro d'una città sudario. Nell'effigie dei muri le sue grandi storie umane, monotono dolore, d'erbe grigie e pallide, si nutre chi rimane. Da rime in viaggio per la terra dipinta, 1968-1969. Le novità. Salmi metropolitani, di Michele Brancale. Edizioni del Leone, Venezia, 2009. Euro 11, pagine 175. Poesie con postfazione, la voce della poesia di Antonio Tabucchi. 150 componimenti che ruotano intorno al tema metropolitano, ponendosi l'interrogativo su come riappropriarsi della città. È la città del dopo 11 settembre, ma anche l'area metropolitana, nello specifico quella di Firenze, suggestiva e coinvolgente, cresciuta su radici antiche e specchio di una storia e di una cultura, straordinario contenitore scenario in cui arrancano i nostri giorni. L'autore, di origine lucana, disegna con il suo stile incisivo un originalissimo campionario di figure, di vicende, di atmosfere, un moderno e avvincente romanzo urbano in versi. Come piante tra i sassi, di Marionina Venezia, e Inaudi Editore, 2009. Euro 17,50, pagine 256. Romanzo. Un giallo sui generis, originale e divertente, pungente ritratto dell'Italia di oggi. Protagonista il sostituto procuratore di Matera, Immacolata Tataranni, detta Imma. Un personaggio eccentrico e riuscitissimo. Caustica e determinata, ironica e inguaribile ottimista, Imma è decisa a fare luce sull'omicidio di un ragazzo morto accoltellato. Sullo sfondo di una regione dai mille problemi, descritta con dissagrante ironia e ostinato attaccamento, Irma indaga attorniata da una folla di personaggi. E destreggiandosi tra il bell'appuntato Calo Giuri, l'odiatissima impiegata assenteista Maria Moliterni, l'ottuso maresciallo La Macchia, l'incontenibile sovrintendente Montemurro, suocera, marito, figlia e un traffico di rare tavolette votive dell'epoca della Magna Grecia, Imma riuscirà a portare a galla la verità, perché la gente della Basilicata è sempre stata così. Quando si mettevano non mollavano, come certe piante abituate a crescere nei terreni impervi, come lei. Cronistoria di un confino. L'esilio in Lucania di Carlo Levi, raccontato attraverso i documenti. Di Angelo Colangelo. Scrittura e scritture. Napoli, 2008. Euro 12, pagine 131. Saggio. L'autore tratteggia un Levi uomo, la sua spiccata sensibilità umana durante il suo confino, prima a Grassano, poi ad Aliano. La sua dedizione agli ammalati, flagellati a quel tempo dalla malaria, alla pittura, rivelandoci anche le sue debolezze umane. Infatti, in un carteggio con i familiari e tra le autorità del luogo, scopriamo i motivi che spinsero quest'ultime a decidere per il suo trasferimento da Grassano ad Aliano, e conosciamo lo scoramento che colpì Levi in alcuni momenti per l'insopportabile desolazione di quei luoghi. Correda l'opera un appendice in cui sono riportati i documenti, custoditi presso l'archivio di Matera e presso l'archivio centrale di Stato, relativi al periodo del confino di Levi in Lucania e da alcune foto dell'epoca. Espianti, di Giuseppe Catozzella, Transeuropa 2008, Euro 14,90, pagine 299. Romanzo. Una setta segreta di suicidi, le Sfingi. Tutti appartenenti all'alta società, stanca e corrotta. Un funzionario del Ministero degli Esteri. L'omicidio di una ragazzina, sua figlia. Un fascicolo dei servizi segreti che prova che l'uomo nato con Edipo è davvero morto. L'uomo non è più che carne da macello. Il giovane Livio passerà suo malgrado attraverso tutto questo e attraverso la scoperta di un sud non corrotto, sfiorando l'amore per una quattordicenne e finendo realmente sulle acque del fiume indiano invisibile. La terza via che cercava dentro di sé. Ispirato a una vicenda reale, un'indagine della magistratura italiana sul traffico di organi dall'India ad alcune cliniche del nostro paese ancora in corso di svolgimento. Il libro stilisticamente e filosoficamente fondato di un giovane autore di origine lucana, sulle tracce alla maniera di Gomorra di Roberto Saviano, della via italiana al romanzo socio-psichedelico contemporaneo. L'albero senza radici, di Giulio Stolfi. Osanna Edizioni, Venosa, 2009. Euro 12, pagine 206. Romanzo storico, pubblicazione postuma imperniata sulla storia del 1799, sullo sfondo di una potenza sonnolenta e atavica. Protagonista è Giovanni Andrea Serrao, vescovo della città, ispiratore e promotore di quel nuovo ordine, la Repubblica, che avrebbe dato vita, senso e concretezza al sogno di una società libera e giusta, per i poveri e i diseredati, quando fossero stati spazzati gli ultimi residui di un regime, quello borbonico, universalmente condannato. Assassinato nel suo letto, insieme al suo segretario, al rettore del seminario e ai fratelli Siani, le loro teste furono portate in corteo per le strade della città. Giunse poi il cardinale Ruffo, che partito dalla sua terra, aveva iniziato la riconquista del regno di Napoli.